Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, proseguiamo i nostri programmi ora con la fede nell'amore de che dà speranza, rubrica sulla vedovanza a cura di Guido Lamberto, con la partecipazione di Anna Maria, ospiti Maria Teresa Milano. Vi auguriamo un buon ascolto e do subito il microfono a Guido.
Buongiorno cari ascoltatori, siamo contenti di avervi qui ancora con noi e siamo lieti di accogliere chi si accinge per la prima volta ad ascoltare questa trasmissione, la fede nell'amore che dà speranza. Cari amici, come avete trascorso le festività pasquali? Speriamo bene con i vostri cari, con i vostri cari vicino e con quella giusta dose di salute. Vi immagino in questo momento seduti in poltrona o in macchina e dentro di voi con una piccola dose di curiosità e domandarvi cosa ci faranno ascoltare di nuovo stasera? Ragazzi, vi risponderò più avanti. Nel frattempo mi presento, sono Guido e quasi 7 anni fa mia moglie se n'è andata in cielo. Ho 2 figli e 5 nipoti. Ormai la trasmissione, questa qui del primo giovedì del mese, è diventato un appuntamento importante, soprattutto per noi conduttori. È un'opportunità per riflettere a cuore aperto con voi, cari ascoltatori, sulle tematiche che di volta in volta proponiamo e le condividiamo poi facendovi partecipe delle nostre emozioni e provando a farvi suscitare pensieri e, se possibile, sentimenti positivi. La caratteristica che ci accomuna a tutti noi che conduciamo questa trasmissione è che siamo vedovi. Abbiamo dunque sperimentato in modi e tempi diversi la prova della perdita della persona più cara che il Signore ci ha messo al nostro fianco. Accanto a me, in studio, c'è Anna Maria che si alternerà con me nella conduzione di questa trasmissione.
Buonasera, sono Anna Maria, io sono vedova da 23 anni, ho 2 figli sposati e faccio parte, come altri amici, di uno dei gruppi di vedovanza che fa riferimento alla Santa Casa di Loreto, la cui guida spirituale è di Monsignor Bernardino Giordano, ora vescovo di Grosseto. Da uno di questi ultimi incontri svolti a Loreto è nata l'idea di comunicare attraverso la radio le esperienze di vita dei vedovi, perché se ne parla poco e pochi conoscono le fatiche, le sofferenze che attraversano quotidianamente la loro vita. Questa sera avremo una puntata veramente speciale. Proveremo a dare un'occhiata alla Bibbia per comprendere meglio l'insegnamento e il supporto che da questa ne possiamo trarre per chi, come noi, vive la sofferenza della perdita del proprio coniuge. La Bibbia, per un cristiano, è molto più di un semplice libro. È considerata la parola di Dio, una guida spirituale e morale che racconta il rapporto tra Dio e l'umanità. La Bibbia rappresenta per noi una guida morale, una guida spirituale e pratica, perché contiene insegnamenti che influenzano il comportamento, le decisioni e le relazioni con gli altri. Infatti, ho il piacere di presentarvi questa sera. Accanto a me c'è Maria Teresa Milano, ebraista, formatrice e autrice di diversi libri.
Te la parola, Maria Teresa.
Buonasera a chi si è messo in ascolto, grazie a tutti voi, grazie a Guido Lamberto, grazie ad Anna Maria che sono qua con me e che mi faranno probabilmente anche delle domande, potete interrompermi quando volete. Come è appena stato detto, io sono ebraista, che significa che da una trentina di anni studio il testo biblico in lingua originale, in ebraico, occupandomi soprattutto dell'aspetto linguistico, di che cosa significano le parole, quali temi ci aprono, e in questi 30 anni di studio il mio pensiero, anche grazie al continuo confronto con tanti studiosi, mi ha portata a trovare nella Bibbia un testo davvero prezioso, qualcosa di cui non posso proprio più fare a meno nella mia vita quotidiana. È diventato un riferimento assoluto. In che senso? Allora, sono qua anche un po' per raccontarvelo, perché la Bibbia, per come ho imparato a conoscerla, a frequentarla, direi appunto quotidianamente, la Bibbia ci racconta la vita così com'è. Si ha un po' l'impressione che in quel grande libro sia già stato scritto tutto quello che in effetti può succedere a chiunque di noi. Ed è stato scritto in modo molto schietto, senza fronzoli, con grande concretezza. In quel libro noi troviamo le vicende di uomini e di donne in tutte le situazioni possibili e immaginabili. Troviamo le storie di legami importanti, tradimenti, bugie, vediamo prese di posizione coraggiose, storie di soprusi, di risarcimenti, prepotenza, generosità, capacità di aiutare l'altro, egoismo, oppure incapacità appunto di esserci per l'altro, insomma tutto quello che possiamo immaginare. Per molto tempo una buona parte della tradizione ci ha insegnato che la Bibbia, in quanto libro sacro, ci consegna una verità, o quantomeno ci offre messaggi profondi, indicazioni morali piuttosto precise a cui ci dovremmo attenere per camminare sulla retta via, per non sbagliare. Allora mi permetto di dire che non funziona in realtà così. Perché? Perché, come dicevo, la Bibbia ci racconta la vita proprio così com'è. Ciascuno di noi si confronta con quella parola per farsi delle domande, per farsi interrogare, per fare le proprie valutazioni, proprio come è stato detto poco fa, per fare le proprie scelte. Certo, chi studia a fondo il testo, che sia un laico, un presbitero, un religioso, può offrire interpretazioni, approfondimenti, chiavi di lettura, ma poi la cosa finisce lì, nel senso che ci viene dato uno spunto, più spunti anche molto importanti, ma nessuno ci dice cosa fare o non fare. Perché? Perché la scelta libera e individuale è diritto e dovere di ogni adulto e la Bibbia non è un manuale di precetti o un manuale di istruzioni. Contiene certamente alcune sezioni che possiamo definire più giuridiche. In alcune parti del testo biblico noi troviamo veri e propri elenchi di norme, pensiamo al libro del Levitico in cui tutto peraltro è molto dettagliato, quelle regole sono molto precise, e in effetti poi lungo i secoli sono state approfondite, spiegare per creare quella che in ebraico si chiama proprio via, percorso, cammino, halakha, una via su cui camminare, cioè un insieme di precetti che regolano la vita quotidiana di chi è religioso. Ci sono poi alcuni passaggi del libro di Esodo, del libro di Deuteronomio, in cui le leggi sono espresse in modo più, diciamo, generico. Pensiamo, tutti conosciamo i 10 comandamenti, no? Potremmo definirli universali, comandamenti che ci dicono non uccidere, non rubare, eccetera. Non li dico ovviamente tutti perché tutti li abbiamo in mente. E potremmo dire che quei comandamenti sono leggi etiche in senso stretto, leggi morali nel senso più genuino del termine, da non confondere con moralistiche. Ecco, questo è un primo punto che vorrei mettere, qualcosa a cui secondo me dobbiamo fare molta attenzione, perché il moralismo implica il giudizio, l'incapacità di prendere la vita per quel che è. Il moralismo ci porta a scegliere le regole e i tecnicismi anziché l'umanità e il rispetto per l'altro. E qualche anno fa Luciano Manicardi, che è ex priore di Bose, ha scritto un pezzo molto bello su questo, in cui lui spiega bene qual è l'atteggiamento di Gesù di fronte alla domanda che spesso gli veniva posta: è lecito o non è lecito qualcosa in particolare? E veniva posta quella domanda in relazione a situazioni che avrebbero richiesto invece uno sguardo umano più che giuridico. E Gesù, spiega Manicardi, riporta sempre all'umano, cerca di allontanarci dal rigorismo, da quell'atteggiamento per cui la norma vale più della persona, dei suoi desideri, della sua libertà, delle sue scelte. Manicardi dice che quando scegliamo il rigorismo, noi scegliamo proprio la durezza del cuore, quella durezza del cuore contro cui Gesù si scaglia nel Vangelo. E questo pensiero ci pone una domanda fondamentale: ma perché di fronte alle cose della vita invece noi molto spesso, per dimostrare la nostra fedeltà a Dio, partiamo proprio con quella domanda: è lecito o non è lecito fare o dire determinate cose? Perché siamo un po' portati, in nome di una fede e di un testo che noi chiamiamo sacro, a fare esattamente il contrario di quello che il testo dice? E questo è il primo interrogativo che vorrei lasciarvi, perché credo che sia una questione molto importante su cui vale la pena riflettere. Poi lascerò altri interrogativi, ma cominciamo di qui. Proviamo magari proprio a chiederci perché di fronte ai nostri passaggi dell'esistenza ci preoccupiamo più del lecito e del non lecito e cerchiamo di regolare le situazioni prima ancora di prendere in considerazione la persona. Qui finisce un po' la mia introduzione e io passerei la parola a Guido e Anna Maria per porre altre domande ancora, interrogativi, non necessariamente a me, interrogativi per tutte le persone che stanno ascoltando, e di modo che mettiamo un po' sul tavolo tante domande su cui si può riflettere, e poi riprendo anche io la mia riflessione.
Ecco, Maria Teresa, noi la Bibbia ci consente di dare un'occhiata al passato per capire il nostro presente. Ed è un po' come aprire un sipario del teatro e trovarti di fronte uno specchio che ti riflette e ti fa vedere la tua anima. E noi di fronte a questo ci possiamo porre delle domande perché ci permettono di riflettere. A noi come vedovi, come persone che hanno vissuto profondamente la sofferenza, cosa ci dice oggi la Bibbia? È solo una consolazione? Oppure uno stimolo per continuare a vivere in pienezza? E concretamente, come pensiamo ci possa aiutare la Bibbia oggi? Grazie.
Allora, riprendo un po' quello che dicevo all'inizio, e cioè, se noi guardiamo la Bibbia non come a un manuale, ma come a una grande enciclopedia dell'umanità, in cui troviamo raccontate tutte le possibili situazioni dell'esistenza, è chiaro che noi lì troviamo delle domande per noi. Tutti quei personaggi divengono tanti pezzetti di noi, in tanti momenti differenti della nostra vita, in tanti frangenti, in tante possibili dimensioni dell'esistenza che noi possiamo sperimentare, tra cui appunto quella della vedovanza, che è il tema del nostro, della tua trasmissione, Guido, e del vostro gruppo, di cui fa parte anche Anna Maria, e della trasmissione di stasera. Credo che sia un tema molto caro a chi ci sta ascoltando. Allora, io partirei da un punto che in qualche modo si collega un po' anche alla domanda che ho fatto prima, e cioè quella capacità nostra di provare a leggerci al di fuori della regola, del precetto, ma dentro un contesto molto umano, che è il contesto della narrazione biblica, che ci dice una cosa fondamentale fin dal principio della creazione, e cioè siamo tutti esseri umani, tutti creati a immagine e somiglianza di Dio, uomini e donne sullo stesso piano, single, sposati, separati, vedovi, genitori, nonni, senza figli, e insomma tutte le possibili situazioni che la vita ci presenta. Noi siamo tutti diversi per personalità, evidentemente, per biografia, per esperienze, ma tutti assolutamente identici per dignità. E la Bibbia nega la possibilità di gerarchie umane. Quindi, quando noi parliamo del rapporto dei vedovi con il testo biblico, teniamo conto di questo, che parliamo di esseri umani che si confrontano con una narrazione, con una fede, con un Dio in particolare, che è quello che hanno scelto, quello in cui hanno scelto di credere, e in quanto essere umano mi metto davanti a quelle storie, ma non con un'etichetta addosso, bensì appunto come creatura che fa parte di quella creazione, di quell'universo.
Allora, quindi, noi vedovi non possiamo restare incasellati in una bella scatola, ben definiti. Facciamo parte dell'umanità.
Sì, io proverei proprio a fare questo, in questa nostra riflessione di stasera, di provare a uscire dalle etichette e dalle categorie. Faccio però una piccola precisazione, perché qualcuno mi dirà: come me lo spieghi il capitolo 22 del libro di Esodo, dove c'è scritto non maltratterai la vedova, l'orfano? Allora, esistono le categorie? Sì, nel senso che però quel capitolo va contestualizzato, ovvero, se ci fate caso, non c'è scritto i vedovi, non c'è il vedovo, c'è solo la vedova al femminile, perché si tratta di una questione prettamente sociale. Quel capitolo di Esodo intende tutelare le persone che all'epoca avevano uno status inferiore dal punto di vista sociale, giuridico, e che quindi erano fragili e potevano essere maltrattate. Quindi la donna vedova, l'orfano, lo straniero, l'indigente. In quel capitolo la Bibbia non vuole dire che le persone sono categorizzate, bensì vuole dire non azzardarti tu da una posizione superiore ad approfittarti di chi dal punto di vista sociale, giuridico ed economico non ha le tue stesse possibilità. In realtà è proprio la negazione di una gerarchia. Però quel dividere tra le categorie, se così vogliamo chiamarle, non riguarda la dimensione umana, non riguarda la fragilità esistenziale, non riguarda il lutto, la debolezza. Non ci sono persone più vicine a Dio e altre meno. Questo è il punto di partenza. Separiamo le questioni sociali da quelle invece prettamente umane, di fede. Siamo tutti vicino a Dio nel momento in cui lo vogliamo incontrare. Ed è per questo che appunto io vi propongo di andare oltre le etichette, le categorie, e assolutamente oltre una qualsiasi idea, anche remota, che i vedovi si trovano in una condizione che in qualche modo è, tra virgolette, inferiore o che ha una qualche mancanza, soprattutto che fanno parte di un gruppo che necessita di norme o di regoli o di regole o di consigli di comportamento per poter vivere la fede. Io vorrei dire che anche a partire, soprattutto a partire dalle storie della Bibbia, ma soprattutto a partire dal senso molto umano di una fede che ha un Dio della storia e non una divinità pagana, quando parliamo di vedovi e di vedove, noi non parliamo di una categoria da normare, parliamo di uomini e donne che a un certo punto si sono ritrovati soli, senza la persona con cui avevano scelto di trascorrere i loro anni. Quindi i vedovi e le vedove sono persone che hanno vissuto una tragedia personale, che devono attraversare un dolore, affrontare la rabbia, la frustrazione, il senso di perdita. E dunque cos'è che serve? Io credo che servano empatia, comprensione, la capacità di stare vicino alle persone e sicuramente non prontuari morali e men che meno moralistici che regolino il loro stare al mondo.
Allora facciamo un piccolo intermezzo musicale e poi riprendiamo il colloquio con la dottoressa Milano. Maria Teresa, perché abbiamo creato grandi costruzioni mentali che per certi versi ingabbiano e si ritrova a vivere la vedovanza? Cioè nella vedovanza vediamo spesso dentro tante gabbie, in scatole chiuse. E perché non abbiamo fatto lo stesso, ad esempio, per chi vive la tragedia assoluta di perdere un figlio? Anche loro sono una categoria. Qualcuno ha vissuto da vicino questa situazione ed è uno strazio che io non saprei veramente descrivere, è una voragine, un punto di non ritorno. Perché non ci facciamo problemi sul vivere la fede in questo caso?
Allora, appunto, come dicevo prima, vedi, la questione è proprio di non fare categorie, le tragedie colpiscono le persone e poi ci sono le storie individuali, ci sono tanti modi di poi avvicinarsi al testo, di trovare magari in certi momenti consolazione grazie a certi salmi, di sentirsi compresi trovando storie in cui ci si possa un po' identificare, no? Ma appunto perché? È un'ottima domanda. Perché nel caso dei vedovi poi ci sono tutti questi problemi e tutte queste, io le chiamerei quasi manie di stabilire delle regole di comportamento? È una tragedia come un'altra, no? Senza voler fare gerarchie di tragedie, ci mancherebbe altro, il dolore non è davvero classificabile. Ma io penso che il motivo sia proprio questo, perché per molti secoli, soprattutto nell'ambito di una certa tradizione, si è letta la Bibbia in senso moralistico, e questa cosa ci mette in quel gioco così rischioso di cui parlavo prima, di guardare tutto quello che ci capita con il criterio di è lecito o non è lecito. E allora il problema principale, credo, in una situazione di vedovanza diventa: è lecito o non è lecito innamorarsi ancora? È lecito o non è lecito incontrare un'altra persona? È lecito o non è lecito iniziare una nuova relazione? Allora, il fatto è che non si tratta di lecito o non lecito, e soprattutto tutto questo non c'entra niente con Dio. Il punto è un altro: è ho elaborato il mio lutto, io cosa mi sento di fare? Io con la mia libertà interiore e non vincolato alle gabbie mentali, che molto spesso si presentano come suggerimenti spirituali, ma di spirituale non hanno assolutamente nulla, perché nulla può essere spirituale se ingabbia l'essere umano. Io come posso confrontarmi con quello che mi è successo con una libertà interiore e non solo allo scopo di soddisfare quei rigorismi contro cui peraltro si scagliava Gesù? Quindi ci arriva dal Vangelo l'idea che il rigore non deve prevalere sulla storia personale. Le domande forse sono altre: cosa mi sta dicendo la vita? Cosa scelgo di vedere? I segni che la vita mi porta e le persone che mi fa incontrare, o cammino su un binario?
Scusami Maria Teresa, ma a volte succede questo: le regole, queste regole che noi leggiamo attraverso la Bibbia, a volte ci aiutano, perché nella nostra mentalità proprio quello di avere delle regole ci aiuta ad andare in una certa direzione. Hai ragione, non siamo più liberi. E non è vero, dobbiamo cambiare effettivamente. Tu cosa ne dici?
Ma io mi permetto di dire che la Bibbia non dà le regole, o almeno non quelle che noi abbiamo in mente. Quelle arrivano da altro, arrivano da diverse dottrine, dipende un po' uno a quale chiesa appartiene, a quale movimento. Cioè, la Bibbia, ricordiamoci sempre, non è il libro dei cattolici, la Bibbia è il libro degli ebrei, dei cristiani, di diversi movimenti, ortodossi, protestanti, cattolici. Il fatto che questi movimenti, queste comunità religiose abbiano regole, tra virgolette, diverse, dovrebbe farci pensare al fatto che le cosiddette regole sono state elaborate dalle singole comunità religiose, a partire da una teologia, da un'esegesi, da un'evoluzione del pensiero, ma non è Dio che lo ha detto. E se noi proviamo a leggere con occhi puliti la Bibbia e con sincerità, noi vedremo che molte cose che siamo convinti che appartengano alla Bibbia non le appartengono affatto, perché la Bibbia, ripeto, non è il manuale delle giovani marmotte, è un libro che ti interroga sulla vita, ma che dà certamente delle indicazioni, ma come dicevo prima, degli insegnamenti etici che poi sono anche universali: non uccidere, non rubare. Ma io sfido chiunque a trovare un passo nella Bibbia che dica: se il tuo matrimonio è finito, tu non dovrai più avere nessuna relazione con nessun altro. Non c'è scritto da nessunissima parte, a meno che qualcuno adesso trovi un manoscritto antico, mai scoperto finora, in cui viene fuori questa cosa. Non c'è scritto. Non c'è scritto niente del genere da nessuna parte, e non entro poi assolutamente qua negli scritti recenti, nel senso, appunto, ad esempio nelle lettere di Paolo ci sono alcuni passaggi che non prendo in considerazione perché assolutamente non mi competono, non fanno parte della mia ricerca e della mia formazione accademica, per cui non mi permetterei mai di entrare nel merito. Per questo bisognerebbe chiedere a qualcuno che invece si occupa di Nuovo Testamento, e lì effettivamente ci sono alcuni dettami anche molto specifici, ma se noi parliamo di Bibbia in generale e di fede in quel Dio lì, se parliamo di fede, allora io davvero mi sento di dire che quello, il pilastro fondamentale di quell'insegnamento è il dovere della scelta, il diritto della scelta, l'assunzione di responsabilità e la libertà, perché nella Bibbia si parla di un Dio che ha fatto al proprio popolo il dono della libertà, la liberazione dalla schiavitù in Egitto e l'inizio della storia del popolo, esattamente con l'addestramento alla libertà nel deserto. Prima la liberazione, poi con un po' di fatica e con l'acquisizione della legge che costituisce i limiti che ti permettono la libertà finché la libertà non sia anarchia, allora la libertà come condizione assolutamente imprescindibile, un Dio che ci vuole liberi, felici, consapevoli delle nostre scelte, sicuramente non ripiegati su noi stessi, e questo lo troviamo in tutti i profeti, in tutti i salmi, sicuramente non attorcigliati, perché se ricordiamo il libro di Giobbe, il giusto sofferente, Giobbe strepita, piange, si dispera, e a lui rispondono i suoi tre amici che fanno un po' i dogmatici della situazione e gli spiegano che se tu fai così ti succede questo, se fai così ti succede quell'altro, e allora quando ti succede qualcosa è colpa tua, in questa idea di colpa e castigo, tragedia e sofferenza, e alla fine Giobbe finalmente incontra Dio e gli dice: prima ti conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti vedono. E cosa vedono gli occhi di Giobbe? Che ciascuno di noi, lui e quindi ogni essere umano, è un puntino di un universo infinito, di una creazione meravigliosa in cui ci sono chiaroscuri, in cui c'è il bene, c'è il male, in cui la vita è fatta davvero di tanti tanti colori, e c'è un progetto di Dio che è superiore a quello che noi possiamo immaginare, e che molta parte di questo progetto a noi resterà sempre preclusa. Noi non possiamo conoscere tutto, e d'altronde per fortuna, perché non siamo onnipotenti, ma quello che Giobbe capisce è che quelle soluzioni semplicistiche dei suoi amici dogmatici, che peraltro Dio sgrida, perché alla fine del libro di Giobbe Dio sgrida i tre dogmatici e dicono e dice: perché voi non avete parlato a me, ma avete parlato di me. E questo è molto importante, vuol dire io non devo stare qui a elucubrare e a farmi tutte le mie regolette precise. Io devo parlare a Dio e saper ascoltare e saper vedere i segni che mi mette sul cammino. Perché appunto, per tornare alla questione di quello che succede dopo una tragedia, dopo aver perso la persona con cui si voleva trascorrere la vita, la questione è: non lo decido io se incontrerò o no qualcuno. Non lo decido io a tavolino, perché a tavolino posso decidere i conti in banca, a tavolino posso decidere se acquistare una macchina, ma a tavolino non decido la vita, perché se sono convinto di decidere da solo e di avere tutto nelle mie mani, vuol dire che non parlo a Dio e che sono sordo e cieco ai segni che mi pone sulla strada. La Bibbia ci insegna innanzitutto questo: nel momento in cui Dio chiama Abramo, da quel momento fino a tutte le altre tante storie di uomini e donne che popolano la Bibbia, dice: mettiti in cammino e fidati. Fede vuol dire fidarsi dei segni che Dio pone sulla strada. E come si fa? Tenendo il cuore aperto, accogliendo quei segni, perché altrimenti ci si chiude alla vita, ci si avvita su se stessi come fa Giobbe, e non è questo il messaggio della parola di Dio. Posso ancora aggiungere una cosa? Abbiamo ancora il tempo? siamo stretti, ma una cosa vorrei ancora dirla. C'è una grande particolarità nel testo biblico, perché la Bibbia, Dio dà al popolo una legislazione in cui è incluso il precetto dell'amore. Tutti vi ricorderete che a un certo punto, anche in un passo del Vangelo, un dottore della legge chiede a Gesù cosa devo fare per avere la vita eterna, per entrare nel regno, e Gesù gli dice: cosa dice la legge? Ama il prossimo tuo come te stesso, ama Dio sopra, ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso. E grandi studiosi di Oxford hanno detto: è l'unico esempio in tutta la storia dell'umanità, l'amore come precetto dentro una legislazione. Questo cosa vuol dire? A me sembra che sia molto chiaro che quella è la scelta, che il cuore aperto è la scelta e che fidarsi di Dio è la scelta.
La legge di Dio quindi è amore.
Assolutamente sì, ma concreto, non cerebrale. Non ci si siede al tavolino a dire quanto amo Dio. Quindi, ti amano le persone.
E l'amore bisogna viverlo.
Bisogna viverlo concretamente, con i piedi e con le mani, come si dice in gergo, e assolutamente per la Bibbia e per tutto il pensiero ebraico a venire non esiste la possibilità di amare Dio se non si amano le persone.
E a proposito, ci puoi raccontare qualche esempio di storie bibliche relative a questo argomento?
Sì, allora faccio due flash molto molto rapidi. Ci sono tre storie. Vabbè, intanto noi abbiamo la storia di Abramo, che resta vedovo e poi si risposa dopo la morte di Sara. Sara e Abramo, una coppia davvero straordinaria, e lui il primo patriarca, lei la prima matriarca. E l'uomo a cui Dio chiede di mettersi in cammino, sono loro a scegliere il monoteismo per primi nella storia, e Dio fa la promessa di questa discendenza numerosa come le stelle del cielo e i granelli di sabbia del mare. Quindi siamo di fronte davvero a un personaggio monumentale. Abramo resta vedovo, si sposa con Keturah, e secondo alcune tradizioni in realtà questo nome Keturah sarebbe stato dato da lui stesso ad Agar, che era stata l'ancella di Sara, la madre di Ismaele, eccetera. Poi con tante storie molto interessanti, ma questo per dire appunto, abbiamo la storia di un uomo che si risposa, e questo è molto normale, perché il principio è sempre quello della vita, di portare avanti la vita, di continuare a vivere concretamente la relazione, l'amore, perché per la Bibbia la solitudine è una tragedia, che non vuol dire che uno non può viverla o non può stare solo, perché poi la vita può portare molte cose, no? Molte situazioni, ci si può ritrovare soli, lo si può anche restare per molto tempo, nel senso senza una relazione amorosa, esclusiva, ma soli con se stessi non fa parte dell'insegnamento biblico. E poi ancora velocemente, o comunque non si sceglie la solitudine, perché è un Dio che è amore, appunto, e che crea un patto con i suoi esseri umani, e il patto ha bisogno del due. E poi ancora sempre velocemente questa idea che appunto dopo una grande tragedia, un grande dolore, arriva comunque sempre la vita in un modo o nell'altro e di norma attraverso vie molto tortuose. E io qui posso dirvi, provate a rileggervi tre storie molto belle in questo senso, quella di Tamar, che resta vedova due volte e poi avrà un figlio con suo suocero, peraltro tramite l'inganno, e suo suocero è Giuda, figlio di Giacobbe. Siamo nel capitolo 38 del libro di Genesi. E la storia di Ruth, a cui è dedicato invece un libro intero. Ruth è la nuora di Noemi. Noemi ha due figli, resta vedova lei. Muoiono anche i figli, restano vedove le sue due nuore, e una di queste due nuore, Ruth, decide di mettersi in cammino con lei. Una cosa straordinaria per l'epoca, perché appunto due donne che decidono da sole per certi versi sarebbe persino impensabile oggi, due vedove che decidono da sole di mettersi in viaggio, di tornare a Betlemme, di affrontare la vita e quando arrivano a Betlemme, Noemi dice a sua nuora Ruth, vai nella tenda di Boaz e seducilo. E Noemi diventerà nonna perché Ruth diventerà mamma, la vita comincia di nuovo in un altro modo, porta gioia, nasce Oved e tra l'altro sia Tamar sia Ruth sono antenate di Gesù perché compaiono nella genealogia al primo capitolo del Vangelo di Matteo. Anche per dirci un po' questo, queste storie così complesse, così tortuose, segnate anche da un dolore, da una tragedia grande, che hanno saputo ricostruirsi e dare vita, sono arrivate poi fino a Gesù. Nella sua nascita tutto questo è già compreso.
Grazie Maria Teresa, vorremmo aggiungere ancora qualcos'altro perché è molto interessante ed affascinante quello che ci stai raccontando, però dobbiamo lasciare spazio alle domande dei nostri ascoltatori. Lasciamo quindi un intervallo musicale in attesa di ricevere le domande e poi ci risentiamo subito dopo.
Donne cercano Gesù nella quotidianità, lo ascoltano e lo servono con grande umiltà. C'è un amore proprio grande dentro gesti semplici, è il bisogno di rispondere di sì. Donne seguono Gesù fino ai piedi.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, stiamo trasmettendo La fede nell'amore che dà speranza, una rubrica della vedovanza a cura di Guido Lamberto. Ecco, per intervenire potete chiamarci adesso direttamente componendo 031 64 6000 o mandare sms whatsapp al 331 79 14523 o per email diretta a @radiomater.org.
Della storia che darà, lui rimarrà risorto qui tra noi. Donne cercano Gesù nella notte della morte, ma una luce poi ne avvolge.
Ciao Giovanni, siamo in linea.
Buonasera.
Buonasera Giovanni.
Senta, io ho ascoltato, io sto vivendo una tragedia che solo Dio sa, perché non voglio essere peccato di assolutismo, ma io ho un padre spirituale che mi ha detto che io sono divorziato perché la mia moglie non c'è più perché fuori di qua è deceduta e sono 10 anni che sono in questa situazione e mi sono congiunto a una donna, sono stato 13 anni con lei all'incirca, così non so, facendo un calcolo approssimato. E come dovrei comportarmi? Se mi può dare la risposta la dottoressa o l'altra signora? Io sto bene come sono perché ho scelto, ho fatto un voto di castità, che sono 5 anni che sono, oltre ad aver avuto il Covid, ho pregato Gesù che non mi succedesse nulla la prima volta, la seconda volta la stessa cosa, e Gesù mi aiuta, sì. Sono sicuro, e anche se io sono un peccatore incallito.
Eh.
Giovanni, ti faccio rispondere dalla dottoressa, così lei ti farà subito un confronto tra quello che tu stai vivendo e che cosa ci dice effettivamente la Bibbia, perché noi l'argomento è proprio questo. Cosa ci può suggerire la Bibbia in questi casi? Uno è non stare dentro, incassellati dentro uno schema generale, no?
Ma allora, buonasera Giovanni. C'è ancora? No. Grazie per aver chiamato. Allora, abbiamo davvero pochissimo tempo. In realtà la domanda che lei pone richiederebbe un discorso molto lungo. Io poi non sono una teologa, non mi occupo di morale, per cui quello che posso dire riguarda essenzialmente appunto la lettura del testo biblico e un po', diciamo, il buonsenso e lo studio della storia del pensiero. Io credo che innanzitutto ci sarebbe da definire la parola peccato. Nella Bibbia non esiste affatto la parola peccato in relazione a un rapporto tra uomo e donna, non c'è. La prima volta la parola peccato compare nella vicenda di Caino e Abele. Il peccato più grande in assoluto è il peccato di idolatria, che è il peccato per cui poi si pagano le conseguenze. C'è un peccato che è quello della paura, perché quando la paura ci blocca significa che noi non abbiamo fede in Dio. La paura che paralizza è un peccato. È peccato togliere a qualcuno quello che gli spetta di diritto. È peccato privare qualcuno della sua vita, in senso fisico e in senso metaforico. L'amore invece non è mai peccato. La castità non è un valore per la Bibbia. Anche se noi, è un po' quello che dicevo prima, che a volte attribuiamo alla Bibbia pensieri che non le sono propri, che arrivano da altro, che arrivano dalla dottrina, che arrivano dalle interpretazioni dei secoli successivi, la castità non è un valore per la Bibbia, perché è esattamente nel rapporto d'amore tra due persone che si manifesta la presenza di Dio. Dio c'è dove le persone si amano. L'auto castigarsi e il privarsi della libertà di amare qualcuno in realtà non è quello che ci è richiesto. Ci è richiesto di fare delle scelte consapevoli nel rispetto degli altri, della persona che abbiamo davanti e di amare chi abbiamo davanti in tutti i modi possibili e immaginabili. Perché Dio ci vuole felici e non sofferenti e non col giogo e non sicuramente a esprimere fede in nome di sacrifici, perché provate a leggere i testi dei profeti, diversi testi, c'è scritto esplicitamente Dio dice aborro i vostri sacrifici, quando mi fate certe offerte io giro la testa dall'altra parte. Adesso l'ho detto in modo molto, potete leggere ad esempio Isaia, ma molti altri passaggi. Non è col sacrificio che esprimiamo la fede, ma è con la capacità di uscire da noi stessi, dalla capacità di smussarci, con la capacità di andare oltre il nostro egoismo per riuscire davvero ad amare chi abbiamo davanti.
Quando due persone si vogliono bene, si amano e lo fanno vedere, è lì che vedi il volto di Dio, e lì è l'espressione più bella di Dio, è l'espressione dell'amore di due persone che si vogliono bene, e sfruttiamole queste occasioni del volersi bene e del manifestarlo.
Ecco, scusa, mi permetto di aggiungere ancora una cosa, che l'unica chiesa che non accetta il divorzio è la Chiesa Cattolica, e come ho detto prima e ci tengo davvero a ricordarlo, la Bibbia è accolta, studiata, vissuta, assimilata da ebrei, ortodossi, protestanti che sono cristiani, quindi hanno anche il Vangelo, credono in Gesù, nel suo insegnamento, nessuno di loro ha il problema del divorzio, quindi anche questo secondo me dovrebbe davvero farci riflettere.
Grazie Maria Teresa, ci sono delle altre domande? C'è qualcuno che vuole intervenire? O altrimenti completiamo noi?
Per il momento non abbiamo nessuno.
Perfetto, volevo dirvi soltanto questo come riflessione finale. Quindi la Bibbia ci insegna che anche nei momenti di perdita Dio ci può guidare verso nuove opportunità e benedizioni. Dice Isaia, ecco io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare. C'è qualcosa che germoglia dentro di noi. Questo è un invito a tutti noi vedovi di non cedere alla tentazione di rifugiarsi nel noi stessi, fuggendo dal mondo, e non cadere e non rinunciare ad affrontare la quotidianità, per quanto dolorosa sia questa, e per continuare a vivere una nuova vita testimoniando l'amore di Dio per noi, in ogni luogo, in ogni momento, in ogni respiro. La Bibbia, quindi, non è solo consolazione, ma è speranza e stimolo a continuare a vivere con dignità e pienezza ogni momento della nostra vita. E dipende da noi decidere quale sia la strada migliore da percorrere affinché possiamo continuare a testimoniare la gratitudine a colui che ci ha donato la vita. Ecco, concludiamo questo incontro ricordando alcune cose importanti che ha scritto Maria Teresa a Milano. Uno dei testi che mi ha colpito di più è stato Le indomabili donne della Bibbia, editrice Sonda del 2021. Anzi, se andate su Amazon e scrivete Anna Maria Teresa Milano, vedrete tutti i suoi libri. Ah, benissimo. Pronto? Ti ascoltiamo.
Pronto? Buonasera.
Buonasera. Dica pure.
Allora, volevo dire, io ho capito così, che la religione cristiana è nata con Gesù e ha detto che ne può sciogliere il legame del matrimonio. Quindi questa cosa che del divorzio che c'è in altre religioni, non so se non mi sembra tanto, non so se è giusto, perché noi, cioè Gesù è figlio di Dio e ha dato testimonianza sul comportamento che deve avere l'uomo, giusto?
Sì, vai. E hai dei dubbi? Scusami, poi la domanda è, me la puoi ripetere? Pronto?
Pronto. Sì?
Cioè, tu, qual è la domanda in sintesi, così io faccio rispondere? È quella, cioè, che Gesù...
Che Gesù ha detto che si può sciogliere il matrimonio?
No, noi stiamo parlando della Bibbia. Guarda,
no, ma perché io prima ho detto che i protestanti che sono cristiani e quindi credono in Gesù esattamente come i cattolici ammettono il divorzio.
Non che Gesù.
Ma Gesù non ha detto, no, poi chiedete a uno che si occupa di Nuovo Testamento, però Gesù dice quella frase, non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce, ma Dio unisce attraverso l'amore, non con un sacramento. Poi per carità, adesso qua bisognerebbe aprire dei discorsi, non ha detto non osi separare ciò che il prete unisce. Due persone si uniscono per amore in nome di Dio, ma Gesù in quel momento voleva soprattutto tutelare le donne dal ripudio troppo facile, perché Gesù non stava parlando ai cattolici del 2025, stava parlando agli ebrei della sua epoca, del primo secolo dopo Cristo, dove degli anni 30, insomma, dove il ripudio era un atto unilaterale, per cui l'uomo poteva decidere di cacciare la donna in un qualsiasi momento. Gesù stava cercando di tutelare le donne e di dire tu non puoi cacciare tua moglie quando ti pare. Poi ci sono tantissime interpretazioni su quella frase lì. Dopodiché i cattolici hanno deciso che il matrimonio è indissolubile, i protestanti invece no.
Bene, noi abbiamo parlato di un altro.
Sono ancora in linea?
Sì.
sono ancora i miei. Beh, io volevo dire questo, che diciamo con Gesù, ecco, ci sono i sacramenti perché li ha istituiti lui, e bene, diciamo, riflettendo su quelle parole di Gesù, è stato istituito il sacramento del matrimonio, e si dice proprio in base a quella parola. Ora la Chiesa Cattolica è stata la prima è stata la Chiesa Cattolica, poi sono venute quelle divisioni, naturalmente in base a interpretazioni diverse interpretazioni dei Vangeli, per questo ci sono queste divisioni, e quindi ci vuole anche il dialogo, questo lo capisco, che ci vuole un dialogo e tutto quanto, ma la radice di quel sacramento Gesù la vuole proprio mettere ben chiara, e cioè l'ideale, e noi dobbiamo sempre seguire l'ideale è